i benefici e le conseguenze legate alla conoscenza del nostro Dio vero e vivente, produce nella vita di coloro che appunto si sono legati a Lui delle conseguenze incalcolabili e indescrivibili. Dice il salmista che se dovesse elencare tutti i benefici che Dio ha accordato all'anima sua, il tempo verrebbe meno. Questo perché Dio apre poi gli occhi di quella persona su situazioni che prima invece sorvolavano completamente, e si incomincia a prendere atto di come il Signore si prende cura della creatura di polvere come noi sotto tanti punti di vista. Ed ecco quindi che la conoscenza di Dio provoca dei benefici che vanno proprio nella quotidianità della vita giornaliera di ciascuno di noi, e sono tanti. Immaginiamo anche ad esempio la possibilità di poter godere di vivere un ambiente sano, il che in un mondo sempre più trascinato dall'iniquità non direi che fosse, non credo che sia una cosa secondaria. Ma una delle conseguenze più straordinarie, la conseguenza più straordinaria con cui analizzeremo questa mattina, è sicuramente vedere degli uomini che per natura sono egolatri, dove cioè tutto si sviluppa avendo l'uomo stesso al centro e se stesso al centro, diventare, udite udite, degli adoratori dell'Iddio vivente. Dove il peccato ha completamente annebbiato il cuore e la mente degli uomini, portandoli a pensare e a ritenere che ognuno sia il Dio di se stesso, e ogni mattina i sacrifici che si offrono sull'altare sono sacrifici che vanno in funzione dell'unico Dio, se stesso. Ecco che la conoscenza di Dio spinge invece queste persone a realizzare il bisogno profondo di entrare in un nuovo status, come vedremo questa mattina, di essere dei veri adoratori. E allora noi comprendiamo come il Signore Gesù, in quel dialogo che ebbe con quella donna samaritana, che troviamo all'interno del capitolo 4 dell'Evangelo di Giovanni, fu un dialogo con cui il Signore Gesù cercò di accompagnare questa donna alla conoscenza di chi fosse l'uomo che le chiedeva da bere. Non semplicemente un giudeo, non semplicemente una persona che voleva dell'acqua da questa donna, ma fosse il Cristo che doveva venire, il Salvatore del mondo. E sappiamo come le conseguenze legate a questo dialogo accompagnarono questa donna ad avvertire il bisogno di testimoniare ai propri concittadini di questo incontro, ma sappiamo come questo dialogo fu caratterizzato da qualcosa di straordinario. Una donna la cui moralità era ampiamente compromessa, come sappiamo, diventa spettatrice, ascoltatrice di uno dei più grandi verità teologiche e dottrinali che sarebbero partite da quel momento, proprio in tema dell'adorazione. E noi sappiamo come il Signore Gesù presenta a questa donna questa profonda verità quando lei chiede su quale monte dobbiamo adorare, sul monte dove i nostri padri hanno adorato, lei era samaritana e quindi era in Monte Gerizim, o invece a Gerusalemme. E Gesù che cosa dice in tutta risposta? Donna, credimi, l'ora è venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre richiede tali adoratori. E Dio è spirito, e chi lo adora bisogna, è necessario che l'adori con in spirito e verità. E il Signore Gesù quindi presenta a questa donna una delle più grandi rivoluzionarie verità dottrinali, teologiche, che da quel momento avrebbero dovuto sconvolgere la mente e il cuore degli uomini che sarebbero entrati all'interno della conoscenza. Ed evidenzia come il concetto di adorazione sarebbe stato legato a due condizioni imprescindibili: il bisogno che questa adorazione sia fatta in spirito e sia fatta in verità. Questo non è casuale, la citazione da parte del Signore Gesù di questi due elementi, di queste due condizioni imprescindibili, perché vedete, non tutta l'adorazione può essere gradita davanti a Dio, e sappiamo che il concetto di adorazione, prima di tutto dal punto di vista terminologico, trova la sua radice in una parola greca, proskuneo, che significa prostrarsi, inchinarsi con riverenza, inginocchiarsi, piegarsi. E quindi il concetto adesso di prostrazione, di inchino, acquista un valore straordinario. E questo atteggiamento di prostrazione diventa adesso qualcosa di straordinario, legato proprio a due condizioni straordinarie, fondamentali, senza della quale quello che l'uomo può pensare essere adorazione non avrà alcun valore. Perché il Signore Gesù evidenzia il bisogno che questa adorazione venga fatta in spirito? Perché vuole evidenziare il bisogno che prima di tutto questo prostrarsi nasca da un movimento interiore. E tutto è cercando di deritualizzare, delocalizzare tutto quello che è concetto religioso, che caratterizza la vita di ogni uomo, purtroppo di cui l'uomo è impregnato. E quindi vuole evidenziare che l'atteggiamento di adorazione è prima di tutto il risultato di un movimento interiore nello spirito, che lasciandosi toccare dalla grazia di Dio, dallo Spirito Santo di Dio, incomincia a avvertire il bisogno, prima di tutto nel proprio interiore, di sentire il bisogno di vivere questo atteggiamento di prostrarsi davanti a Dio. E noi sappiamo come, quindi, gli uomini che sono stati i primi uomini che troviamo all'interno della Scrittura, poi beneficiari di questa realtà, di questo nuovo patto, di questa nuova era di adorazione, avvertivano il bisogno che prima di tutto l'adorazione partisse proprio dal proprio interiore. E infatti vediamo che Paolo nelle Epistole ai Romani, ad esempio, dopo aver ricordato la fede che era pubblicata nel mondo da parte di questi credenti in Roma, che cosa dice a un certo punto? Poiché Dio al quale io servo nel mio spirito, e quella parola servo, non è un aspetto di diaconia, di ministero da un punto di vista pratico, ma la sua parola originaria è proprio identificata ad offrire un culto. Perché? Perché prima di tutto questi uomini avevano compreso che il valore davanti a Dio di ciò che potevano fare esteriormente era prima di tutto un atteggiamento di adorazione interna. E quindi il concetto di identificare proprio questa condizione imprescindibile perché ci sia vera adorazione e perché si possa essere vero adoratore è proprio legato ad un atteggiamento interiore, senza del quale anche le frasi formulate più correttamente possibile, anche i servizi che ai nostri occhi sono straordinari e sublimi, non avrà alcun valore. Vedremo stamattina proprio un'analisi di questo aspetto legato all'adorazione. Ogni attività, ogni servizio, prima di tutto deve partire da questo movimento interiorizzato che è proprio il risultato della grazia di Dio, che ti porta e ci porta a vivere l'esperienza profonda di cosa sia adorazione, con un atteggiamento continuamente di prostrarsi davanti appunto all'Iddio. E poi ci parla di un secondo elemento, un'adorazione in verità. Perché? Perché la vera adorazione, per poter essere autentica, ha bisogno di essere e di seguire ciò che Dio ha stabilito all'interno della sua parola. E la motivazione di questo secondo presupposto deriva dal fatto, dalla presenza di un virus che purtroppo contagia l'essere umano di ogni epoca, che è il relativismo. Cioè, secondo cui ognuno può pensare di poter costruire un proprio rapporto con il Signore in termini anche di adorazione, secondo quello che è il proprio libero arbitrio, diciamo così, secondo la propria interpretazione, secondo il proprio modus operandi, mentre il Signore invece ci spiega e ci insegna che questa adorazione, per essere autenticata, ha bisogno di essere confrontata alla luce della verità. E come sappiamo, la verità è la parola di Dio. E come sappiamo, Gesù, nella preghiera sacerdotale, quando prega per i suoi discepoli, dice: santificali nella verità. Santificali nella verità. La tua parola è verità. E quindi bisogno di analizzare e di rompere l'impalcatura innalzata dal relativismo spinge quindi il Signore Gesù a dover indicare che la vera adorazione è soltanto quella concernente e che collima con quello che è il principio della verità stabilita nella parola di Dio. Allora ecco che da quel momento quindi c'è bisogno quindi di confrontarsi con quello che dice la Scrittura in termini di adorazione, e la parola, e non potrebbe essere altrimenti, in tema di adorazione ci parla, e come, di come adesso il nuovo status, la nuova realtà di cui noi siamo stati rivestiti, debba poi far seguire dell'espletamento delle funzioni in maniera coerente con quello che la parola ci insegna e ci istruisce. Allora vi invito ad aprire la parola di Dio nella prima epistola di Pietro, al capitolo 1, dal versetto 22 al capitolo, al versetto 5 del capitolo 2. Quindi, capitolo 1 di Prima Pietro, dal versetto 22 al versetto 5 del capitolo 2. Avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per arrivare ad un amor fraterno non finto, amatevi l'uno l'altro di cuore intensamente, poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente. Poiché ogni carne è come erba, e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba, l'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Gettando dunque lontano da voi ogni malizia, ogni frode, le ipocrisie, le invidie e ogni sorta di maldicenza, come bambini pur ora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza, seppure avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a Lui pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa anche voi, come pietre viventi, siete edificati quale casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Che Dio benedica la sua parola nei nostri cuori. Questo passaggio di questa epistola di Pietro è, diciamo, una miscela di elementi dottrinali che non rimangono però nozioni filosofiche astratte, ma che hanno quindi poi un impatto nella vita esistenziale di colui che ha acquisito una nuova identità. E vi confesso che ogni qualvolta più vado avanti in quello che può essere lo studio della parola, e più mi rendo conto di quanto gli uomini che Dio si è servito, di cui Dio si è servito, ministri del nuovo patto, avessero davanti a loro un concetto molto stretto tra la parte puramente dottrinare e la parte che noi potremmo chiamare dinamica pratica. E la miscela di questi due elementi per loro era qualcosa che non poteva essere mai staccata, perché pensare di poter costruirsi un modello di vita prescindendo da quello che sono i fondamenti dottrinali significa correre il rischio di andare, di abbracciare la cosiddetta teologia dell'esperienza, mi spiego. Cioè, dove tutto quello che noi viviamo da un punto di vista esperienza diventa legge per la nostra vita. E noi sappiamo come in tanti ambiti, anche evangelici, si faccia molto, in maniera molto spinta, riferimento più all'esperienza che più invece alla comprensione dei fondamenti dottrinali su cui la nostra fede è riposta. E allora noi vediamo che tutta l'esperienza diventa qualcosa che proprio si stacca tante volte anche da quello che Dio dice. Dall'altra parte, vedete, c'è un rischio, magari potrebbe riguardare il nostro ambiente, di pensare che l'aspetto legato soltanto alla nozione delle dottrine, senza invece un impatto nella nostra vita, faccia sì che noi possessimo entrare all'interno di una vita gradita davanti a Dio. Mentre invece l'elemento che noi troviamo all'interno delle analisi, e Paolo ne è maestro in questo, ma vedete anche questo passaggio di Pietro, un uomo non letterato da un punto di vista umano, ma eppure ricco di saggezza da parte spirituale, vede come gli elementi legati alla dottrina, imprescindibili, perché noi dobbiamo comprendere che dalla conoscenza della verità noi potremmo comprendere veramente ciò che siamo per natura e ciò che dobbiamo essere poi per la grazia di Dio e ciò che dobbiamo diventare per la grazia di Dio. E allora l'Apostolo Pietro, all'interno di questi passaggi così profondi, c'è proprio, possiamo notare, una miscela, un intreccio tra tutto ciò che per la grazia di Dio siamo diventati è tutto ciò che poi è legato all'esercizio e alle funzioni legate a questo nuovo status. Ed è questo qualcosa di straordinario. E noi vediamo, ad esempio, non potremo analizzare per motivi di tempo tutti gli aspetti presenti in questi versetti, ma noi notiamo, ad esempio, quanto sia straordinario il valore della parola. Ecco, noi ci concentreremo stamattina sul valore della parola all'interno del nostro status di adoratori, affinché l'esercizio delle nostre funzioni legate allo status di adoratori possano essere gradite davanti a Dio. E il valore della parola, come sappiamo, è straordinario all'interno, prima di tutto, della nuova identità che noi possiamo acquisire. E la nuova identità, come abbiamo visto nei versetti da 22 a 25, è legato proprio al bisogno che questa parola produca in noi che cosa? La vita. E questo è qualcosa di fondamentale. L'Apostolo Pietro vuole sottolineare che l'ubbidienza, vedete ancora, alla verità, è sempre un concetto legato alla conoscenza della verità, non produce delle persone che adesso sono state collocate semplicemente all'interno di un sistema religioso o che cambiano delle abitudini. Perché l'uomo non ha bisogno di una verniciata alla propria vita. L'uomo non ha bisogno di una imbiancata alla propria vita. L'uomo ha bisogno di comprendere che il suo più grande bisogno è vivere un'esperienza soprannaturale, irreversibile, è irripetibile. La rigenerazione. E questa rigenerazione, questa capacità rigeneratrice, non ce l'ha un sistema religioso, non ce l'ha una denominazione religiosa, ma l'unica capace di produrre questo seme che dà la vita e genera è la scrittura, la parola di Dio. E allora l'Apostolo Pietro vuole ricordare che a questi destinatari di questa epistola che senza la rigenerazione, senza il ricordo di quello che noi avevamo bisogno, perché fratelli e sorelle, più andremo avanti e più ci renderemo conto che quando noi guardiamo dietro al giorno in cui noi siamo nati di nuovo, non potremo mai abituarci a questa idea. È qualcosa di talmente profondo che dovrebbe sconvolgerci ogni giorno. Sapere che la nostra vecchia identità non aveva bisogno di qualche rattoppo, non aveva bisogno di una sistematina, ma che noi avevamo bisogno di una nuova identità. E questa nuova identità poteva essere ottenuta soltanto attraverso l'opera generatrice della parola di Dio. La parola che abbiamo nelle nostre mani non è soltanto un semplice trattato di nozioni storiche, ma è una parola ispirata da Dio, capace di poter produrre la vita in coloro che la conservano in un cuore onesto e sincero. Un uomo che conosceva e che era un grande esegeta e studioso della scrittura dell'Antico Testamento, al cospetto di questa grande dottrina e del grande bisogno dell'uomo di nascere di nuovo, entrò in crisi. Perché crediamoci, se l'uomo non entra in crisi alla comprensione del suo vero bisogno, non capirà poi tutto quello che poi ne è conseguenza di questa nuova nascita. E quest'uomo disse: ma com'è possibile che queste cose debbano avvenire? Caro Nicodemo, tu sei studioso di Israele, non conosci queste cose? Certi aspetti, cari, nella grazia non potranno mai essere abbrocciati se non per rivelazione da parte di Dio e per la comprensione nelle nostre miserie di ciò di cui noi avevamo veramente bisogno. Un parto, una nascita, un essere generati da Dio. Allora l'Apostolo Paolo Pietro ci insegna che ciò che ci ha resi, ci ha rigenerati, non è legato ad un seme corruttibile, ma a qualcosa di incorruttibile. E l'unica cosa di incorruttibile su questa faccia della terra è proprio la parola di Dio. La parola di Dio, fratelli, è scevra da ogni scorie, è purificata col fuoco e ha una capacità e una forza che crea la vita in coloro che l'ascoltano e la ricevono per fede. La parola di Dio non è come l'erba, la parola di Dio non è come il fiore del campo. La parola di Dio ha un valore eterno e noi abbiamo dovuto accogliere questa parola affermando: Signore, tu hai ragione. E questa accettazione di questa parola in cui ero onesto e sincero ha prodotto in noi la vita. Allora, per essere adoratori, prima di tutto c'è bisogno di che cosa? Della rigenerazione della vita. Non ci si può diventare adoratori e non può manifestarsi una vera adorazione senza, prima di tutto, l'esperienza della rigenerazione. Quante volte, soprattutto Giovanni, è un tema molto caro all'Apostolo Giovanni, chi è nato da Dio? Nascere da Dio, nascere dall'alto. Sono tutti elementi legati, fratelli e sorelle, a quello che sono l'instaurazione di una nuova epoca che vede all'interno dell'opera del Signore Gesù un nuovo ministero, un ministero non più legato a delle tavole, a delle pietre, ma al ministero dello Spirito. E abbiamo bisogno che il concetto di rigenerazione e il concetto di nuova nascita sia sempre al centro per poter capire che da quel giorno non è più nulla uguale rispetto al passato. Chi ha conosciuto il Signore non è quella persona che ha proseguito in una linea retta con il proprio passato, ma è una persona che ha compreso che ad un certo punto doveva dare un taglio al proprio passato e per dare un taglio al proprio passato aveva bisogno di ricevere la vita. Giovanni dirà nella sua epistola proprio questo: chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo non ha la vita. Cioè, non ce la possiamo inventare mica la vita. Possiamo inventare tante forme di pseudo-adorazione, di adoratore, ma senza la vita non ci alzeremo da un centimetro da terra. E in questa vita, per velocizzare, noi vediamo che cambia il nostro status e noi acquisiamo una nuova identità. È l'identità che l'Apostolo Pietro cerca di poter trasferire nella mente dei suoi destinatari è la reinterpretazione di tante immagini che noi troviamo all'interno dell'Antico Testamento. Infatti, in questi versetti vediamo tanti richiami a quello che sono delle immagini tipiche dell'Antico Testamento e che adesso vengono reinterpretate, rimodulate in una nuova chiave, quella cristologica, all'interno della quale, ecco, noi possiamo dire, noi acquistiamo una nuova identità. Qual è la nuova identità che Paolo e che Pietro ci indica? Innanzitutto come pietre viventi. Quindi ecco il concetto di seme di vita. Pietre che hanno in sé la vita. Poi ci dice che siamo un edificio spirituale. E poi dice ancora che cosa? Che noi siamo un sacerdozio santo. Allora che cosa vediamo? Che Pietro all'interno di questa analisi, di questi passaggi dell'Antico Testamento, reinterpretati in chiave cristologica, perché è Cristo che diventa l'adempitore di tutto quello che sono le ombre dei futuri beni, ci consente e consente a coloro che hanno ricevuto la vita di acquisire un nuovo status. Qual è? Quello di essere dei sacerdoti. Ma fratelli, non soltanto alcune persone, perché il Signore non ha mai stabilito che nella Chiesa ci fosse una clericalizzazione, cioè che soltanto alcune persone avessero questo beneficio. Ma noi sappiamo come all'interno della persona di Cristo tutti coloro che diventano pietre viventi e che sono rigenerate acquisiscono questo status e questa grande realtà di essere dei sacerdoti, un sacerdozio universale. E noi vediamo quindi quanti richiami che l'Apostolo Pietro fa all'interno di, ed è bello per esempio confrontarsi con quello che è il momento della costruzione del tempio, no? E vedere gli abbinamenti, verificare ecco, quanto poi tutti questi elementi in chiave cristologica assumono poi un connotato straordinario. Ad esempio, mi viene in mente, se voi leggete, le pietre, quando dovevano essere incastonate all'interno della costruzione del tempio, che si stava elevando da parte di Salomone, e che questo lo potete trovare nel primo libro di Re, a capitolo 5, se non erro, che cosa vediamo? Vediamo che queste pietre, sapete dove venivano lavorate? Dove venivano lavorate? Mica venivano lavorate al tempio. Ah, nella cava. Affinché nessun rumore si udisse all'interno di questo santuario che si stava innalzando. Ed è questo è bello, no? Il lavoro che si fa, che fa il Signore modificando queste pietre per poter essere incastrate. Ma un lavoro che fa silenzioso nella nostra vita, nelle nostre cave. Straordinario, fratelli. E sappiamo che tutto questo edificio, queste pietre viventi, trovano la loro ragion d'essere proprio perché il Signore ha stabilito una pietra angolare che è stata rigettata dai costruttori, ma che invece per chi l'ha accettata e l'ha accolta diventa la pietra angolare per la costruzione di questo edificio. Ma non possiamo, fratelli, allungarci su questo perché altrimenti non avremo tempo. Quello su cui noi vogliamo però concentrarci è che anche in questo nuovo status di adoratori, di sacerdoti, perché il significato dell'essere sacerdoti è inscindibilmente legato all'attività di adorazione che veniva svolta da parte di un ceppo, diciamo così, all'interno del popolo di Israele, che come sappiamo erano i Leviti. Ma anche nell'espletamento e nell'esercizio di questo essere adoratori, il ruolo della parola acquista un valore straordinario. Una parola, ripeto, che ci consente attraverso la vita di diventare, di acquisire lo status di adoratori. Ma anche nell'espletamento delle funzioni di questo status, legate allo status di adoratori, la parola assume la sua funzione fondamentale. E difatti che cosa vediamo? Vediamo che l'Apostolo Pietro incoraggia, come bambini appena nati, ad appetire il puro latte spirituale. Che cos'è il puro latte spirituale se non la parola? Questa parola che deve essere desiderata, questa parola che deve essere assimilata, questa parola che deve essere abbracciata in tutta la sua bellezza, perché questa parola riesca a poter compiere un lavoro profondo nell'intimo del nostro essere di pulizia e di bonifica. Perché l'essere adoratori non significa automaticamente che tutto quello che noi faremo sarà gradito, ma ha bisogno di una continua bonifica e pulizia all'interno della nostra vita. E questa pulizia, cari fratelli e sorelle, l'unico capace di poterla produrre ed effettuare è soltanto la parola. E difatti che cosa vediamo? Vediamo che con un atteggiamento legato tipico del bambino, sappiamo quanto la scrittura ci presenti la figura del bambino come qualcosa con cui confrontarci, assume un atteggiamento, sia l'atteggiamento corretto per poter espletare le funzioni legate a questo status di adoratori in maniera consona e corretta. Perché attraverso questo desiderare la scrittura, attraverso il desiderare la parola, noi riusciremo a vivere un'esperienza, tra virgolette, misteriosa, intima della nostra vita di pulizia. Perché, vedete, noi abbiamo bisogno, nonostante abbiamo ricevuto già la vita, di una continua bonifica nelle nostre vite. Perché? Perché la legge del peccato non è scomparsa, ma ogni cellula della nostra vita è continuamente infettata da questa grande realtà del peccato, di questa legge dell'iniquità che grava nelle nostre membra, e per poter essere continuamente così pulita, ha bisogno, fratelli e sorelle, che abbia un qualcosa che abbia un effetto proprio di pulizia, di bonifica. È l'unica capace di poter bonificare le nostre vite, è proprio la parola. E infatti dice: gettando da lui ogni malizia, ogni frode, ipocrisie, le invidie e ogni sorta di maldicenza. Ecco che cosa tocca la scrittura. Appetite, ma com'è possibile combattere contro malizia, frode, ipocrisia, invidie? Queste sono leggi. Fratelli, qui non stiamo parlando di una sfera esteriorizzata, perché nell'esteriorizzata la nostra immagine può essere anche imbiancata. Ma ciò che Dio desidera è che prima di tutto nel nostro spirito noi siamo dei veri adoratori, e per fare questa grande pulizia non c'è bisogno di un sistema religioso. C'è bisogno di una pulizia che può fare soltanto la parola. Perché altrimenti tutto quello che verrà offerto, anche se è la cosa più bella agli occhi degli uomini, e gli uomini ci applaudiranno, non avrà valore davanti a Dio. E la scrittura ci insegna il bisogno che per offrire dei sacrifici spirituali graditi per mezzo di Cristo, perché rimane sempre Cristo il mezzo e l'interposto, persona attraverso cui Dio può gradire, ha la necessità di trovare prima di tutto nella sorgente del nostro interiore qualcosa che sia bonificato. Paolo, quando scrive l'epistola a Timoteo, suo giovane discepolo, dice e gli incarica di andare a compiere un grande lavoro di mettere ordine e di combattere contro coloro che professavano delle dottrine diverse. Che cosa dice? Ora il fine di questo incarico è l'amore, che procede da che cosa? Da una fede non finta, da un cuore puro e da una buona coscienza. Ora noi avremmo potuto pensare che Paolo dice il fine di questo incarico qual è? Di mettere a posto le situazioni. Beh, non sempre le ciambelle riescono col buco, nel senso che perché certi risultati possono avvenire, c'è bisogno di tutta una serie di variabili che si intrecciano. Ma ciò che a Paolo interessa è che Timoteo fosse spinto in questo servizio prima di tutto da un corretto atteggiamento interiore. E l'atteggiamento interiore è proprio un cuore puro, una buona coscienza e una fede non finta. Noi potremmo pensare di essere i più grandi proclamatori della scrittura, potremmo essere i più grandi studiosi della scrittura, i più grandi attivisti nell'opera del Signore, ma se la nostra vita è incancrenita da un cancro che è la maldicenza, beh, tutto quello che noi pensiamo di poter fare per Dio non avrà alcun valore. Ecco per cui ciò che è importante è che prima di tutto questa parola venga desiderata, non tanto studiata, ma desiderata e consentita, e consentirla di poter scendere nel nostro intimo per pulire la nostra mente e il nostro cuore dalle seduzioni e dall'idea di pensare che indipendentemente dal nostro modo di atteggiarci, l'importante è fare. Ma prima di tutto una bonifica interiore, e senza di questa bonifica interiore, quello che noi potremmo pensare, anche le cose più belle, avranno soltanto un unico fine davanti al Signore, che sarà tutto bruciato. Abbiamo bisogno di tutto questo. E Pietro ci insegna, fratelli e sorelle, proprio a vivere come adoratori, offrendo dei sacrifici spirituali con il giusto atteggiamento interiore, senza del quale tutto questo non avrà valore. Sarebbe bello, per esempio, vedere che cosa siano oggi questi sacrifici spirituali, perché qualcuno può immaginare che i sacrifici spirituali sia chissà cosa. In realtà, da un'analisi che noi potremmo scoprire all'interno del Nuovo Testamento, il valore di questi sacrifici spirituali non è dettata dall'ampiezza, dell'estensione di un ministero o di un servizio, ma è dettato sempre dall'atteggiamento. Allora, per esempio, vediamo, facciamo giusto un breve cenno, in Filippesi, capitolo 4, perché noi immaginiamo che per offrire sacrifici spirituali ci sia bisogno di una estensione del ministero. In realtà l'essere adoratore è legato proprio a una specificità che prescinde dalla estensione, ma proprio da un atteggiamento interiore. E allora che cosa succede? Che quando Paolo ricorda il sostegno che la Chiesa di Filippi ha fornito in suo favore, noi vediamo che nel versetto 18 troviamo scritto questo: ora io ho ricevuto ogni cosa e abbondo, sono pienamente provvisto, avendo ricevuto da Epafrodito quel che mi avete mandato, e che è un profumo d'odor soave, un sacrificio accettevole e gradevole a Dio. Questa offerta, che da un punto di vista umano potrebbe apparire nient'altro che un segno di beneficenza, ma la beneficenza la fanno anche i non credenti, mi pare, no? Quando succedono dei cataclismi, credo che ci sia la corsa verso poi il bisogno di poter intervenire in supporto di aiuti delle popolazioni vittime di certi terremoti, come stiamo assistendo in questi ultimi giorni, donando e beneficiando. Beh, nell'ambito di quello che è la sfera spirituale della nuova realtà, quello che viene offerto non è tanto una beneficenza in favore di una persona, che può trarre dei benefici sicuramente, ma diventa che cosa? Un sacrificio di odor soave, un profumo di odor soave, un sacrificio accettevole da grande a Dio. Questo per dire che cosa, fratelli e sorelle? Che tutto quello che uscirà da questo nuovo status da adoratori, avendo alla base un principio e un bisogno di vedere purificata e bonificata continuamente la nostra vita dalla parola, uscirà in maniera esteriore dimostrando con questa autenticità di essere un sacrificio spirituale gradito davanti a Dio. E allora, fratelli e sorelle, di fronte a questi simboli che ci ricordano che tutto quello che noi siamo diventati per la grazia di Dio, prima di tutto degli adoratori, un sacerdozio santo, è stato reso possibile grazie all'opera del Signore Gesù, sapendo, vedete, che la stessa funzione sacerdotale compiuta dal Signore Gesù è la stessa offerta della sua vita verso Dio, prima di tutto ha dovuto avere queste caratteristiche, che le leggo soltanto io, Efesini capitolo 5, camminate nell'amore come anche Cristo vi amati e ha dato se stesso per noi in offerta sacrificio a Dio quale profumo d'odor soave. Bene, il Figlio di Dio ha offerto se stesso al Padre e l'autenticità di questa offerta è perché prima di tutto questa offerta è stata accettata da Dio. Perché? Perché è un'offerta pura. E allora lui che è sacerdote è diventato anche offerta, riempiendo e adempiendo ogni aspetto di quello che erano le ombre presenti all'interno dell'antico patto. E in lui, fratelli e sorelle, nell'accostarci a questi simboli e nel considerare cosa sia veramente adorazione, lasciamo che veramente possiamo conoscere la profondità dell'essere adoratori con un atteggiamento prima di tutto interiorizzato, dove la parola riesce a fare pulizia e consentire che quello che si vedrà e si dirà esteriormente possa essere veramente gradito davanti a Dio. A lui sia la gloria.
Amen. Voglio chiamare Massimo per pregare. Facciamo passare i segni.